Tra la pausa per le nazionali, le qualificazioni al mondiale, il mercato che comincia a impazzare, soprattutto per quanto riguarda le panchine. In Italia c'è la sensazione che ci sarà un valzer di panchine molto molto importante, e poi anche la tragica notizia della morte del giovane Daniel Guerrini, giocatore della Primavera della Lazio, morto la scorsa notte a Roma in un incidente stradale. Sono questi, insomma, gli argomenti che affronteremo nel nostro editoriale. Le 11.05, minuti primi, benvenuti, buongiorno Alessandro Santarelli, ma soprattutto dal padrone di casa Vincenzo Marangio. Ciao Vincenzo.
Ciao Alessandro, buongiorno a tutti. So se mi sentite, sì, penso
sì,
di sì.
Ti vediamo anche.
Hai fatto bene, Ale, a ricordare che, insomma, noi cominciamo con il ricordo di Daniel Guerrini per la tragica scomparsa. Ieri è stata una notte veramente triste per tutti, perché quella notizia che è arrivata credo alle 20:10 più o meno, si era già diffusa un po' la notizia, non erano ancora note le generalità del ragazzo deceduto nell'incidente. Poi dopo purtroppo sono venute fuori, è chiaro che chiunque fosse stato sarebbe stata una notizia drammatica. Ieri ha scosso particolarmente il mondo del calcio, e devo dire che in tanti lo conoscevano, perché in tanti ne hanno decantato quelle che erano le qualità. Il giocatore che veniva anche dal vivaio della Fiorentina, apprezzatissimo nel vivaio della Lazio, conosciutissimo nel mondo del calcio, considerato proprio un talento emergente, e purtroppo ieri un tragico incidente ce l'ha strappato via. Nella pausa delle nazionali, peraltro, quindi in un momento in cui ne facciamo anche delle riflessioni sui nostri giovani, nella notte dell'Under 21, è tutto veramente drammatico quello che è successo ieri. Oggi proveremo anche a ricostruirne un po' l'immagine più tardi con
Riccardo. 19 anni questo ragazzo, morto in un incidente, uno scontro frontale. C'erano anche altri due ragazzi a bordo che fortunatamente per loro, insomma, se la sono cavata, e invece per Daniel non c'è stato niente da fare. Diciamo, parleremo di nazionali, parleremo di mercato, perché secondo me sarà un'estate molto calda sul fronte delle panchine, ma ovviamente il tema centrale è quello delle nazionali, perché questa sera torna in campo la nostra nazionale, la bella nazionale ricca di giovani di Roberto Mancini, che deve, insomma, togliere l'incubo della famosa Svezia, no? di quella famosa notte di San Siro, quando la storia della nostra nazionale venne macchiata dall'esclusione dai mondiali. Parliamo di tutto questo con il nostro Tancredi Palmeri, che dovrebbe essere già in collegamento con noi, chissà con quale maglia. Ah, dell'Olanda! Beh, giustamente dopo il 4-2 di ieri, Tancredi si schiera con l'Olanda. Ciao grande!
Ciao, buongiorno! Non è proprio così, vediamo se coglie invece il nugget, come si dice, Enzo. Se vediamo se coglie riferimento Enzo, se non poi lo dico io.
Vincenzo, provaci te.
Sto guardando, però devo dire che mi consegno mi consegno a Tancredi. Tancredi,
allora, è un po' come questa, è un po' come la ghigliottina dell'eredità.
Sì.
Questa è la maglia delle finali del 74 e 78. Sì.
Fermati.
Dietro c'è il Barcellona. Cruyff. La maglia del Barcellona del centenario. E quella, e l'altra invece è la maglia della Germania del 74, la seconda maglia, per i 5 anni di commemorazione, diciamo, di Cruyff,
del Pelé bianco, Cruyff. Del Pelé bianco, giusto. Tra l'altro io, Tancredi, ho una maglia molto simile alla tua, quindi molto bella, l'avevo comprata anch'io perché mi aveva colpito, quindi ce l'ho molto simile, se lo sapevo me la mettevo. Sì, molto bella.
Ce l'hai con la lineetta bianca o con la lineetta
bianca?
Se con la lineetta bianca vuol dire che è del 74.
Esatto.
No. 74 lineetta bianca, 78 lineetta bianca.
Esatto, perché anch'io sono un po' un feticista delle maglie come Tancredi su questo.
E ce l'hai maniche corte o maniche lunghe?
No, maniche corte. L'ho comprata.
Maniche corte perché si giocava d'estate in Germania. Invece quella nera, quella con le righette nere, c'è anche a maniche corte, ma molte sono a maniche lunghe perché in Argentina era inverno. Quando si giocava, e spesso l'Olanda giocava con le maniche lunghe.
È vero, bellissimo.
Io ce l'ho uguale, però il simboletto è rosso, quindi è pezzotta la mia.
Sì, la tua sicuramente.
Se è rosso, mi sa.
La tua sicuramente. Allora, Tank, cominciamo dalla panoramica nazionale. Insomma, torna in campo l'Italia, c'è grande attesa, dobbiamo dirlo, no? Perché questa nazionale di Mancini piace tanto.
Allora, tu parli con un innamorato della nazionale, per me è vero che la pausa per il calcio internazionale delle selezioni rompe le scatole a tutti, sì. Se a ottobre, se a novembre, se a marzo, quando si è in mezzo alla Champions, alla addirittura finale, si può discutere sul timing da sempre. Io da sempre sostengo che secondo me sarebbe meglio delegare 2 mesi della stagione solo alle nazionali.
Anch'io.
E
anch'io.
Basta, anziché fare 3 interruzioni. Ma passi, però io da nazionale sono sempre e comunque innamorato, e non sono qualificazioni banali, non tanto, non solo perché siamo usciti contro, perché non ci siamo qualificati alle ultime, ma perché sono la prova generale per gli europei, ed è una situazione strana, ricordiamo,
vero,
è dovuta
vero.
Soltanto al rinvio degli europei, perché normalmente le qualificazioni mondiali iniziano a settembre e conseguente agli europei, questa è la prima volta che le qualificazioni mondiali iniziano e ancora si deve giocare l'europeo, quindi ha un doppio significato per testare com'è la situazione. Se ci ricordiamo, che ne so, quando andammo a giocare i mondiali in Germania nel 2006, l'amichevole di marzo fu il fondamentale 4-1 alla Germania,
sì,
che ci fece capire che forse avevamo delle speranze concrete per l'estate. È una nazionale che, devo dirti la verità, la nazionale in verità, nonostante noi la si dipinga sempre male, ma piace da 10 anni a questa parte. La nazionale di Prandelli ha giocato benissimo per 3 anni e 52 settimane, anzi 53, solo la settimana che comprendeva Uruguay e Costa Rica la steccò. I 2 anni di Conte, che te lo dico a fare, grande Ventura che ci ha rotto il cuore, poi per il resto sono 10 anni che la nazionale si è ben discostata da quello che è lo stereotipo dell'Italia noiosa, e Mancini poi aveva, rispetto agli altri, aveva un compito differente, perché Prandelli si poteva appoggiare su Pirlo, Conte poteva appoggiarsi sulla BBC, Mancini invece ha trovato tabula rasa, oltre al fatto che non ci eravamo qualificati, ed ha incominciato un percorso che io ti dico non stento a paragonare al percorso come lo iniziò Guardiola al Barcellona, perché il centrocampo di Piccoletti con un Jorginho alla Busquets e Verratti Barella sulla falsariga di Xavi Iniesta, con le dovute proporzioni,
vabbè, certo.
Impressionanti proporzioni,
con una squadra dove il centravanti sembra quasi di troppo, perché il fraseggio di quei tre più Insigne più Chiesa, a volte Belotti o Immobile, sembrano quasi non essere adatti alla situazione, per cui Florenzi, che è uno dei migliori terzini destri in Europa in questo momento, lo dimostra col Paris Saint-Germain, io sono veramente curioso. Noi non siamo i favoriti e va benissimo se non vinciamo, probabilmente ce ne sono almeno 4 meglio di noi, però noi andiamo agli europei secondo me con i quarti di finale obiettivo minimo, e tutto quello che viene in poi in più è tutto opera di Mancini.
Sì, anche perché vengo da te, Vincenzo, se ci pensiamo sulla giusta riflessione di Tancredi, poi alla fine il punto debole della nostra nazionale sembra proprio l'attacco, no? Cioè i due centravanti, che attenzione, Immobile nella Lazio sta facendo benissimo, ma nella nazionale così e così, e poi Belotti che conosciamo, quindi è proprio vero, il punto debole sembra quello, Vincenzo.
Paradossalmente sì, diciamo che il compito di Mancini è stato difficile e facile allo stesso punto, no? Perché peggio di Ventura non si può fare, e quindi questa è la parte facile. La parte difficile è quella che diceva Tancredi, cioè devi ricostruire totalmente qualcosa, e si sta affidando a questo, tanto una squadra giovane, un centrocampo talentuoso e dinamico, tante soluzioni. Sì, l'attacco è il grande dilemma, diciamo che passa secondo me anche attraverso il recupero di un paio di giocatori, l'utilizzo di un paio di giocatori, e Mancini su questa è una garanzia, non so Tancredi che ne pensa. Bernardeschi e Chiesa. Ora, se dico Bernardeschi, dalla parte bianconera di Torino tutti quanti si alzano in piedi e scappano.
Non solo,
non solo lì, è chiaro, vabbè, io utilizzavo soprattutto chi lo vede tutti i giorni. Chiesa invece mi sembra che possa essere Tancredi, Bernardeschi l'ha saputo utilizzare bene solo Mancini, quindi magari riesce a valorizzarlo in qualche modo, a risvegliarlo in qualche modo. Chiesa invece mi sembra che è cresciuto molto quest'anno alla Juventus, e forse può essere anche lui quell'arma in più lì davanti nella costruzione offensiva della nazionale.
No, ma Chiesa dava già il meglio in nazionale, e ti dava, prima di arrivare alla Juventus, e ti dava quindi la misura del fatto che avesse bisogno di un ambiente al suo livello, non tanto perché Fiorentina non lo è come ambiente, di una squadra, ecco.
Certo.
Di una squadra al suo livello, e Chiesa era già oltre quel livello, insomma non cresceva più in quel tipo di squadra, e quindi questo è solo conseguenza. Bernardeschi, con mia sorpresa effettivamente, Mancini riesce a utilizzare al meglio. Devo dirti la verità, secondo me non è un meglio sufficiente da meritarsi quel 23° posto. Ci sono troppi giocatori in bilico, secondo me, per preferirgli Bernardeschi. Lo stesso Caputo teoricamente dovrebbe rimanere fuori. Io preferisco portarmi uno con l'intelligenza e l'umiltà di Caputo piuttosto che l'estero di Bernardeschi, che a volte lo devi aspettare troppo, anche se Mancini lo utilizza bene. Ma comunque sia Mancini è maestro di questo. Ricordiamoci di un dettaglio: 2 anni fa Mancini convoca Zaniolo in nazionale,
sì,
prima che Zaniolo debutti con la Roma.
È vero.
E
è
quando
vero,
Zaniolo vero, arriva in nazionale, A, non lo conosce nessuno, perché lo conoscono i suoi genitori, lo conosce chi l'ha comprato, ma proprio i veri appassionati. E B, tutti danno del mezzo matto a Mancini.
A Mancini.
Vabbè,
sì, sì.
Sembra che ha fatto la scelta estemporanea e altro. Quelle volte che hai avuto ragione in maniera clamorosa, però Zaniolo è solo la punta dell'iceberg, perché è tutto il movimento. Barella adesso è uno dei migliori centrocampisti d'Europa, ma a credere in Barella titolare, uno dei primi è stato Mancini. Sensi idem. Andare con un centrocampo, una squadra di piedi buoni, ancora prima che fare il bilancino con i centimetri, i chili, eccetera. Per cui è questo che mi fa... Guarda, c'è un editoriale che ho scritto 3 giorni dopo in cui che Mancini fu preso all'Italia, quindi stiamo parlando di maggio 2018, e c'era un mare di critiche su Mancini, perché si diceva vince solo quando gli fanno il mercato, fa giocare male le sue squadre o altro. Come c'era una prevenzione nei suoi confronti pazzesca, che non era rispettosa nemmeno nella sua storia, perché in verità Mancini ha sempre giocato bene con le sue squadre, oppure quando per esempio aveva quell'Inter nel 2016 che non era all'altezza di un campionato di vertice, ma la fece girare nella girone d'andata
in
un campionato di vertice, essendo pragmatico. E poi ha sempre lanciato i giovani Mancini. Balotelli lo scopre Mancini. Balotelli sarebbe arrivato comunque con quel talento, però è Mancini che dice prendiamolo a Lumezzane, lo fa subito debuttare in Coppa Italia contro il Cagliari quando arriva all'Inter. Ha una lunghissima storia di scoprire il talento Mancini, per cui io ero assolutamente sicuro. Ha un dubbio Mancini nel suo rendimento, e adesso vedremo, ovvero storicamente, un po' come Conte, Mancini ha sempre sofferto le partite secche, l'Europa è alto. Conte però agli europei ha fatto il meglio possibile la sua storia su partite secche, per cui adesso vedremo su Mancini, però meglio non potevamo capitare.
No, sono d'accordo. Senti Tank, tra un attimo ci focalizziamo anche sugli allenatori, perché già li hai toccati, no? Quindi magari facciamo 10 minuti proprio su quello che potrebbe essere il verso degli allenatori, e ti lascio a Vincenzo su questo. Però prima, perché insomma qualche partita si è già giocata e abbiamo visto risultati anche un po' particolari, perché la Francia che pareggia con l'Ucraina, il Portogallo che fa fatica con l'Azerbaigian di De Biasi, addirittura la Turchia che passeggia sull'Olanda. Cos'è l'onda lunga di una stagione molto particolare?
Allora guarda, su Portogallo e Francia ti direi di sì. De Biasi è un maestro di tattica, e possibilmente la Francia ha giocato con la squadra migliore possibile, una squadra che a vederla ti fa paura. Peraltro tu vedi Rabiot titolare, con tutto il rispetto per Rabiot, dici che ci fa Rabiot titolare
in quel centrocampo?
E quando vedi che attorno ci sono Mbappé, Griezmann...
Beh, rallentare un pochettino, c'è Mbappé che è troppo veloce.
C'è Kanté, cioè veramente hanno di tutto. Per Portogallo e Francia direi di sì, per l'Olanda direi che l'effetto è Frank de Boer. Io veramente i santi che ha in paradiso Frank de Boer non me li spiego, perché... tra Inter, cos'era, Crystal Palace, persino dove era stato l'Atlanta United, forse in America, non ricordo, ma stiamo parlando di una carriera che dopo che ha vinto all'Ajax non è che non ha fatto bene, ha fatto proprio male. Io credo che non ci sia, l'Inter ha avuto un bel po' di allenatori, ma credo che negli ultimi 20 anni non ci sia dubbio che tutti gli interisti indicherebbero Frank de Boer come il peggior allenatore. Io quando l'ho visto, allora, non se l'aspettavano di dover rinunciare a Koeman l'estate scorsa nell'Olanda, perché è stato un fulmine a ciel sereno. Koeman doveva fare l'europeo e poi poteva andare via se voleva, o sarebbe rimasto. E invece ha preso ha colto al balzo l'occasione del Barcellona, lo si può capire, perché non è, non, anche se lui è un uomo storico del Barcellona, ma non sarebbe teoricamente un allenatore in quel momento, no, non era a livello del Barcellona, quindi cogli l'occasione. Ma che tu sia andato a prendere Frank de Boer, cioè, io veramente non... Io credo che rischi di non passare nemmeno la fase gruppi agli europei, l'Olanda.
Sì, ci sono dei misteri, e anche hai ragione. Guarda, vorrei fare un nome in Italia, ma non lo faccio per non farmi nemici, ma ci sono allenatori che sono tornati ad allenare e io francamente mi chiedo perché anche in Italia in questi giorni, per esempio. No. Per esempio,
dammi un'indicazione.
Vai a vedere chi ha cambiato allenatore in Serie B negli ultimi giorni, insomma, ti fai una domanda e non ti dai una risposta. Nel Lazio, nella regione Lazio, vicino a Roma, non ti dai una risposta, sinceramente, no? Poi magari sono bravissimi e non li capiamo noi, però io
qualcuno
faccio...
Qualcuno che hai avuto modo di vedere da vicino, magari nel recente passato, qualcuno del genere, tipo così.
Non facciamo noi perché non ci vogliamo fare, ripeto, poi magari gli allenatori hanno delle stagioni...
No, se facciamo nomi poi sarebbe un grosso problema, non c'è problema. No.
Però io non capisco, ci sono degli allenatori che trovano sempre panchina e non capisco il perché. Ecco, tanto per farmi un esempio.
Io su Frank de Boer ho detto deve avere grosse entrature a livello di federazione olandese, perché non si spiega, francamente.
È vero. Dai Vincenzo, sfrucuglia un po' Tancredi sugli allenatori.
Bravo, no, perché il laccio c'è tutto sul fatto degli allenatori. Perché adesso noi siamo concentrati sulle nazionali e faremo tutte le analisi tutta questa settimana. Però è chiaro che è abbastanza matematico, Tancredi, che l'anno prossimo quello che non è andato in scena quest'anno andrà in scena all'ennesima potenza. Perché quest'anno la stagione è cominciata praticamente subito dopo quella vecchia. Nessuno, tranne la Juventus, se l'è sentita di cambiare piano tattico e quindi allenatore. Però in molti, secondo me, ci avevano proprio il freno tirato e non vedevano l'ora. E ci sono due allenatori almeno che non vedono l'ora di rientrare, uno è Sarri, l'altro è Allegri, l'abbiamo sentito a Sky, eccetera. Gattuso lascerà sicuramente Napoli, Inzaghi probabilmente lascerà la Lazio, su Pirlo Nedved ha detto 100%, quindi c'è una buona possibilità che lasci la Juve. Domanda, che cosa ti aspetti nell'effetto domino nel prossimo anno degli allenatori?
E soprattutto chi comincia, Tank? Chi, perché poi si sa, no, che lì c'è la prima.
È un domino, cioè, è un domino. Iniziale, pack, dove
esatto.
Parto?
Cioè, mancava solo che Nedved dicesse Andrea stai sereno praticamente.
Preparavano proprio il funerale subito.
Allora guarda, chi comincia? Noi sappiamo con certezza che voglio dire, Gattuso è l'unico che ha il contratto di scadenza, no? O meglio, ce l'ha anche Simone Inzaghi, però Simone Inzaghi ha ricevuto l'offerta di rinnovo già da un mese, e io ti dico, il fatto che un mese fa fosse praticamente tutto fatto e il fatto che adesso giusto si tergiversi, per me non può non essere non casuale collegato a quello che sta succedendo a Torino. Perché noi sappiamo che nelle ultime due tornate di cambio di allenatore, che quindi riguarda un ultimo anno e mezzo alla Juventus, Simone Inzaghi è sempre stato contattato. Non è mai stato la prima scelta, ma il punto è che, tranne i casi rari, quindi per esempio come quando Moratti prese Mourinho, ma tranne i casi rari, quasi mai un presidente vuole solo un allenatore e va dritto su quello. Sì, è comunque un colloquio di lavoro, si va a stesa, anche perché poi ci sono pochissimi allenatori che sono una verità incontrovertibile, come Klopp, come Guardiola, come Mourinho dei bei tempi, forse. Certo. Pochi, come Conte, io ci metterei Conte tipo l'Inter, non per la Juventus, ma per l'Inter in quel momento. Ma sono pochi, tutti gli altri a stesa contattano 2, 3, 4 allenatori. Se Inzaghi tergiversa giusto adesso, ma per me è ovvio che c'è un rapporto di causa-effetto con la scelta che deve prendere la Juventus, anche perché la Andrea Pirlo non sarebbe l'allenatore della Juventus e Simone Inzaghi sarebbe già l'allenatore della Juventus se non avesse avuto un anno in più di contratto l'anno scorso, perché Lotito voleva 10 milioni per liberarlo e la Juve non andava a pagare 10 milioni per Simone Inzaghi. Quindi non ci fosse stato quell'ostacolo, Simone Inzaghi sarebbe già diventato allenatore della Juventus. Non significa che lo diventi adesso, perché comunque sia, credo che la Juventus voglia fare una scelta dove torna a essere sicura almeno per un biennio di quello che sta scegliendo.
A Napoli
però...
come lo vedi?
Come, scusa?
A Napoli come lo vedi, Simone Inzaghi?
Ma secondo me a Napoli sono più tentati dal fare una scelta effervescente.
Juric?
Cioè, bravo. Juric, sì, solo che sai, italiano ha fatto solo un anno con lo Spezia. Juric è già un po' di anni che è trotta. E poi Juric sta facendo, scusami, italiano sta facendo benissimo, però è pur sempre quattordicesimo, che per lo Spezia è
certo,
tantissimo,
certo.
Però è pur sempre quattordicesimo. Juric certo. Invece ha fatto un anno non ho posto e il secondo anno rischia di finire un'altra volta.
Però non hanno mai fatto l'Europa e probabilmente se tu vuoi affidarti anche a un allenatore europeo, Inzaghi è la scelta migliore.
Io credo che nel Napoli influisca. Ecco, tu dici quando inizia? Inizia quando si capisce chi è la quarta che si qualifica in Champions.
È vero.
Tu entri in Champions, allora a Napoli possono pensare anche Fonseca o Simone Inzaghi. Se tu non entri in Champions, dici ok, sai cosa? Facciamo un reboot. Riniziamo con un Juric come facemmo con Sarri, per dire.
Anche per una questione di costi, chiaramente, perché se certo, tu entri tra le prime quattro guadagni e puoi investire, se no investi di meno.
Esattamente, anche come stipendio, insomma, per l'allenatore. Stessa identica cosa ti direi alla Roma, capire, insomma, da chi, se entri in Champions, Sarri immediatamente, secondo me Sarri ci va di corsa a Roma.
Sì, credo anch'io.
Ma poi Roma onestamente è una bella realtà, perché ovviamente sì, le pressioni ce le ha, però non ha la pressione di dover vincere come Inter, Milan e Juventus. Direi Inter, Juventus, Milan ancora non è pressione, ma sta crescendo, e non ha nemmeno la pressione recente del Napoli di chi si è giocato uno scudetto e ancora gli brucia in quella maniera. Cioè, secondo me a Roma, tant'è che devo dirti la verità, io non vedo per quale motivo la Roma dovrebbe cambiare Fonseca. Non vedo per quale motivo la Roma dovrebbe cambiare, scusami, il Napoli dovrebbe cambiare Gattuso. Cioè, per come la vedo io, l'unico cambio che potrebbe esserci è se Inzaghi appunto decide di andare alla Juventus. E a quel punto tu sai che la Lazio deve cercare uno nuovo e secondo me potrebbe andare su Juric. Però oggettivamente,
io guarda,
cambiare Roma e Napoli non la capisco.
Poi sulla Roma io sono particolarmente d'accordo con te, secondo me Fonseca ha fatto bene, però c'è un indizio, le dichiarazioni di domenica post Napoli secondo me hanno ulteriormente scavato una distanza tra lui, la squadra e l'ambiente, cioè il fatto di dare subito la responsabilità alla squadra e successivamente guarda, io ho fatto proprio questa analisi, cioè Pirlo mi ha ricordato Fonseca e Fonseca mi ha ricordato Pirlo.
Però devo dirti una cosa, Fonseca lo fa però in coda o in seno a un anno e mezzo di conduzione tecnica in cui si è trovato in condizioni di straemergenza per un mare di infortuni che ha avuto la Roma. E quanti giocatori ha adattato tatticamente?
Beh, tanti, penso a Mancini per esempio.
Mancini è Cristante che Cristante. È diventato difensore. Cioè Cristante, se va agli europei, deve ringraziare Fonseca, perché gli ha dato almeno tre ruoli differenti in due reparti e Mancini ci pensa in quel senso. I laterali adattati nella difesa a tre, Bruno Perez è tornato a essere un giocatore affidabile.
Vigliar.
Ragazzi, Vigliar.
No, ma poi ha dato una veste europea.
Sì, sì, non c'è dubbio.
Ti ripeto, io non capisco come si possa discutere. Se Fonseca dice quella cosa in quel momento è per sferzare anche la squadra, perché dice non è possibile che su 10 incontri con le top 8 non ne abbiamo vinto nessuno. E questo nonostante la Roma abbia giocato, perché la Roma nella doppia sfida con la Juve ha sempre giocato benissimo, con l'Inter ha giocato benissimo, cioè ha cannato con il Napoli, ha cannato con il Milan in ritorno, ha cannato il derby, mamma mia,
l'Atalanta.
Sì, con l'Atalanta strano, perché primo tempo benissimo, poi
con la Juve.
Ma no, secondo me invece con la Juve ha fatto bene. Secondo me con la Juve entrambe le partite ha raccolto meno di quanto meritasse. È andata il pareggio, il ritorno ha fatto 30 tiri in porta e non è passata. Sulla piano della prestazione non ho molto da dirgli, ma però come fai a dirgli qualcosa? Una squadra da quinto o quarto posto,
molto giovane,
tutto l'anno però. Che sta là,
molto giovane,
è arrivato ai quarti di Europa League. Cioè, uno, molti hanno contestato, sì, ma ha avuto dei sorteggi facili, ma abbiamo visto chi ha avuto sorteggi facili non è passato comunque, quindi intanto lui ci è arrivato ed è l'unico nei quarti, e considerato chi c'è in Europa League ha buone possibilità di giocarsi. Questa maniera di autosgretolarsi di Roma e Napoli, veramente, cioè, sì, guarda Gattuso, doveva essere fuori e adesso si gioca il terzo posto con la Juventus.
Io sulla questione Roma proprio ne sono assolutamente convinto, ma vivendo a Roma e vivendo l'ambiente non lo sopportano più. Cioè, non vedono l'ora, non c'è mai stato feeling al di là tifosi allenatore, ma stampa allenatore, ambiente allenatore, e sai quanto
il punto è questo, quando vivono questi elementi come delle robe esterne,
sì.
E quindi sono come un sistema biologico che deve espellere l'elemento esterno, ed è il motivo per cui Roma e Napoli non crescono.
Ma perché è sulla Roma, e poi ci salutiamo, perché
no, lo vogliamo sequestrare anche per dopo il GR,
la sequestriamo dopo il GR, gliela lancio lì la questione, perché a Roma la stampa romana e l'ambiente romano è convinto che questa sia una squadra non da quarto posto, ma sia una squadra che possa lottare anche per lo scudetto. È lì che nasce, no, la questione,
certo,
sul valore che viene dalla squadra. Torniamo dopo il GR ancora con Tancredi e Vincenzino Marangia.
Ci dice anche di Pirlo, ci dici,
e ci dice anche di Pirlo, a tra poco.